Tra le cose che mi piacciono della professoressa Maria Rosa Salmazzo, la prof, è sicuramente l'ottimismo. Quando ad esempio mi dice oggi è mercoledì, anzi no, oggi è lunedì, il programma va in onda mercoledì, in questi tre giorni non dovrebbe cambiare nulla a livello di guerra.
No, insomma non so se questo sia ottimismo o no, è che non cambia nulla a livello di guerra. Io davvero questo discorso della guerra, e ho cercato di parlarne anche con i nipotini, no? Ho detto, ma voi lo sapete che c'è questa cosa che sta succedendo, che ci sono tanti bambini che muoiono, e tante case che vengono distrutte, eccetera, sono un pochettino caduti dalle nuvole. Allora io credo che con i bambini anche a scuola sia da parlare di queste cose qui, non per fargli paura, non per terrorizzarli, ma perché insomma, se non educhiamo da piccoli i bambini ad avere orrore di queste cose, da grandi saranno capaci anche di puntini, 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 no?
Domanda: è cambiato qualche cosa o è ancora come una volta? Cioè, le spiego, elementari, medie, superiori, cominciamo dall'età della pietra, egiziani, e arriviamo alla seconda guerra mondiale. Noi, ad esempio, nel Vietnam non eravamo mai entrati, in altre guerre contemporanee non ci hanno mai fatto entrare, ci hanno fermato alla seconda guerra mondiale. È cambiato qualcosa da allora, perché poi è successo qualche cosa?
Sì, è successo parecchio e sono anche passati parecchi anni, tra l'altro, ma direi che con la storia dei programmi da svolgere non è cambiato niente, in quanto è stato cambiato l'ordine, proprio nella maniera di svolgere il programma di storie. È stato messo una cosa per cui, invece che fare tutte le volte in ciascun ciclo di scuola tutta la storia dall'uomo della pietra ai giorni nostri, lo si faceva una volta, sia all'elementare, difatti mi ricordo in quinta elementare si faceva il Risorgimento italiano, no? E si arrivava fino alla prima guerra mondiale di sicuro, poi un po' meno. E poi è stato cambiato ed è stato detto no, andiamo a pezzi. Allora la prima elementare, cioè il ciclo dell'elementare mi pare si fermi alla fine dell'Impero Romano, e le medie dovrebbero fare fino al, poniamo, al Rinascimento e via così, e le superiori più avanti. In realtà sì, viene fatto così, però l'ultima parte di ciascun programma, siccome ci si dilunga purtroppo sempre a fare le cose bene sulla prima parte, viene tralasciata. Il grave è che proprio alle superiori, dove si fa la parte più moderna e dove più i ragazzi potrebbero capire, essere presenti, perché sono da quello che è successo dall'Ottocento in poi che dipendono le situazioni in cui siamo, dalla situazione dei posti che sono stati sottoposti alle colonie o alla schiavitù, e adesso ne abbiamo le conseguenze e continua un altro tipo di colonialismo, alle guerre del Novecento che hanno ridistribuito poteri all'interno del mondo, no? È proprio in quella parte lì che andrebbe più approfondito, perché è quella che più ci concerne, più ci fa capire come siamo messi adesso. Purtroppo, con la scusa di dover stare dietro i programmi, non avere il coraggio mai di saltare un pochino dei pezzi, non saltarli ma almeno farli in maniera più superficiale, non si arriva ai giorni nostri, mai, tranne che per qualche insegnante molto illuminato che gli fa a sprazzi, gli fa discutere anche sui problemi di
ma in questo periodo dove incombe la guerra e dove il cambiamento climatico non è una favola, la scuola è sul pezzo?
Dovrebbe essere sul pezzo, perché quando fanno i grandi discorsi generali, le grandi indicazioni, diciamo, di come svolgere i programmi, ce le mettono dentro queste robe. La guerra no, ma il cambiamento climatico sì, o meglio l'educazione ambientale. Poi nella realtà a me sembra che sia successo, non so, forse è perché sono un po' di anni che la scuola la vivo da famiglia che vede la scuola, non da lavoratore dentro la scuola, ho l'impressione che dopo un periodo in cui per l'educazione ambientale c'è stato tutto un furore, che non c'era scuola che non facesse la raccolta differenziata coi cestini in classe, non c'era scuola che non partecipasse a una giornata ecologica e via dicendo, o che facesse partecipare, non so, i tecnici della Valpe a spiegare come andava, mi ricordo, la discarica del Maserot, che lasciamo perdere. Questo mi sembra che adesso non ci sia più questo fervore, tra virgolette. E la stessa cosa è successa per l'AIDS e la stessa cosa è successa per le droghe. Cioè c'è stato un periodo in cui tutti a discuterne e poi è come se, perché succede questo, che gli insegnanti sono sempre quelli che devono ripetere il discorso a generazioni che passano, no, di ragazzi. Cioè, vado dalla prima alla quinta, poi devo ricominciare dalla prima e fare gli stessi discorsi. Forse è mentre i ragazzi sono sempre nuovi. Il discorso per i ragazzi è nuovo, per gli insegnanti è vecchio. Allora mi sa che scatta un meccanismo per cui l'insegnante sembra di averlo già fatto e lo fa di meno. Non dico che si stufi, ma insomma è meno motivato, meno fresco, meno combattivo. Quindi anche su queste cose, secondo me...
Anche sul cambiamento climatico, sì.
Anche sul cambiamento climatico, prima si chiamava impatto educazione ambientale, no? La frase cambiamento climatico mi sembra che nei programmi delle scuole non c'è. Anche su questo, anche quando ci troviamo l'alluvione sui piedi o i sassi sulla testa. E non va bene. Non va bene perché se non educhiamo le giovani generazioni, già siamo in ritardo su tutto.
Ma io credo che siano le giovani generazioni che ci stanno educando noi, eh? Raccolta differenziata.
Sì, ma bisogna dargli l'input però, perché è bellissimo, è bellissimo quando i ragazzini che a scuola hanno i cestini con la differenziazione per la bustina di plastica della merenda, il trucciolo della matita, eccetera, ti arrivano a casa e ti sgridano le mamme perché stanno buttando tutto dentro la pattumiera. A me quella è una cosa che è sempre piaciuta tanto. E poi queste cose si imparano, questa dell'educazione ambientale si impara alle elementari, decisamente. Come anche l'educazione alimentare.
Esiste ancora l'educazione civica?
Formalmente esiste, ha addirittura un voto in pagella, però in concreto non ha un'ora. Quando la facevamo noi, ma fino a non a tanto tempo fa, l'educazione civica era storia ed educazione civica, sì. Per cui grosso modo un'ora a settimana quello facevi. Adesso è trasversale, così non la fa più nessuno e la fanno tutti.
È nel minestrone.
Così tutti hanno la scusa per dire la farà l'altro. Ci sarebbero le cose nella scuola, ma sono lasciate troppo alla buona volontà del singolo non formato, tra l'altro, che si deve formare da solo. Ci sarebbe.
Se non la smetti, ti mando la prezzi del programma in onda su Radio Più il mercoledì alle 10.30, alle 19, la domenica alle 8 del mattino, e si parla purtroppo anche della guerra, perché è di pochi giorni fa la notizia data da Repubblica delle scuole chiuse perché soppresse o bombardate, Gaza, Ucraina, Libano, Shael. Le guerre uccidono la scuola, dice la prof Maria Rosa Salmazzo.
Non lo dico io, lo dice la realtà, ma è una cosa terribile vedere questo elenco su un'inchiesta della Repubblica in cui allora in Libano un'intera generazione di palestinesi e siriani esuli sta crescendo senza istruzione nei campi profughi, sono milioni. Striscia di Gaza, da quel tragico sabato 7 ottobre la scuola non esiste più, anche se anche prima non era granché. In Ucraina il 67%, sono dati UNICEF, dei ragazzi non può seguire con costanza a tempo pieno le lezioni. Non ne parliamo più di Ucraina, ma sono sempre lì. Poi nella parte dell'Africa, Sahel, Burkina Faso, Niger e Mali, hanno chiuso 7.821 scuole primarie, che erano quelle essenziali. E 57 milioni di minori nell'Africa centrale e occidentale non frequentano più le scuole, cioè un quarto di bambini dell'Africa.
I signori della guerra godono di tutto questo,
certo.
Perché la gente cresce ignorante, la indottrini come vuoi.
Esatto, la indottrini come vuoi, la ricatti, la spaventi e dopo vediamo le conseguenze. Cioè tu pensa che queste generazioni di bambini palestinesi, che adesso peraltro stanno morendo a migliaia sotto le bombe israeliane, non hanno mai visto una cosa che fosse diversa da una striscia di Gaza in cui è essere chiusi dentro come i polli nel pollaio e adesso pure bombardati dall'alto. Mai visto nient'altro.
Prof, ritorniamo alla parte locale. Allora c'è stato l'allarme maltempo ed è scattata la chiusura delle scuole. Io quando ero piccolo e cadevano 80-100 centimetri di neve in una notte, la mamma ci faceva mettere gli stivali o il mambut e ci faceva affilare a scuola a piedi. A Gordo Taibo, sono 2 chilometri erotti, andata e ritorno.
Sì, è vero, però ricordiamoci che tutti coraggiosi, quando c'è però un'allerta rossa come le ultime, ricordiamoci cos'è successo a Vaia. A Vaia, se non ci fosse stato l'allerta rossa, conteremo sicuramente morti e morti e morti, per via degli alberi caduti sulle macchine, per esempio, no? Che ne è successo invece uno. Quindi ben venga che un prefetto o un sindaco, tocca a loro, chiudano le scuole. in caso di allerte rosse o di grandi pericoli, non per i 5 cm d'acqua come succede da altre parti, ma per un effettivo. Se poi non succede nulla, pazienza, non
al lupo al lupo?
Al lupo al lupo finisce che poi non ci crediamo più, però insomma crediamo anche che riescano a prevedere questi malestri del tempo con tutti gli strumenti che hanno adesso, anche se dicono che i modelli matematici che ci sono adesso per prevedere il maltempo non vanno più bene per i grandi eventi che ci sono adesso, bisogna che cambino i modelli, io spero che lo facciano in fretta.
Didattica a distanza, questa sconosciuta dopo il Covid?
Sì, perché mettiamo che ci sia un'allerta rossa per 3 giorni di fila, sarebbe ben utile avere la didattica a distanza, oppure una qualsiasi altra calamità, no? Il guaio è che quando hanno fatto il decreto che introduceva la didattica a distanza, hanno scritto che era per il Covid e punto e basta. Difatti ci sono stati già dei casi in cui i ragazzini sono rimasti a casa per il maltempo ed è stato detto facciamo anche per una scuola che aveva avuto un crollo, mettiamo didattica a distanza, no, non si può perché nella circolare c'è scritto solo Covid, ma cambiatela, no? Quanto ci vorrà cambiare un decreto di questo tipo? Sono cose che ti fanno venire un po' il nervoso.
Amavo il voto perché quando era un 9 era sicuramente le 100 lire settimanali, quando era un 4 si diventava molto furbi nel tentativo di nasconderlo. Erano i voti che stanno per tornare alla primaria?
Sì, pare di sì. Allora c'è questa sottosegretaria alla pubblica, pardon, non pubblica istruzione, ma Ministero dell'Istruzione del Merito, Paola Frassinetti di Fratelli d'Italia, che ha annunciato che presto si tornerà ai voti numerici anche alla primaria. Ricordiamoci che ci sono già e ci sono ancora le medie e le superiori, no? E mi ha colpito la frase con cui lei ha annunciato questa cosa, che ha detto: non capisco quale, in conferenza stampa, cito virgolette, non capisco quale sia il timore nel ripristinare una valutazione più chiara. Nella vita i voti arrivano in ogni caso inesorabili ed abituarsi da bambini è un modo per prepararsi alle valutazioni future.
Ha vinto le elezioni o l'ha persa?
Lasciamo perdere. Il fatto è che questa storia dei voti alla primaria sostituiti dai 3 indicatori che sono in via di acquisizione, base, intermedio ed avanzato, che a me sembrano abbastanza chiari, no? E mentre a quanto pare alla signora Paola Frassinetti no, è stata introdotta nel 2020 con un governo Renzi e c'era l'Azzolina ministro, però non è stata introdotta così tanto per fare del buonismo o del populismo, è stata introdotta come fase sperimentale. Sperimentiamo 3 anni, c'era un gruppo di studio diretto dalla dottoressa Nigris e con fior di gente dell'Indire, dell'Accademia della Croce, di tutto di più, e adesso sono passati 3 anni, bene, allora cosa facciamo? La signora Frassinetti ha guardato i risultati, ha visto che sono negativi.
Beh, certo, fortunata, c'è una relazione già fatta.
No, la relazione non è stata guardata, non sono stati guardati i risultati, si dice che mettiamo perché così la scuola è più seria, la valutazione è più chiara, i genitori capiscono di più. Non credo che i genitori capiscano di più, perché ieri sera una delle figlie mi chiedeva: mamma, ma scusa, lui, il nipotino, ha preso 10 meno in tedesco, cosa vuol dire? Io ho detto, secondo me è una presa in giro, perché non capisco cosa sia il meno sul 10 prima media. Cioè, perfetto, ma la perfezione non esiste? Oppure, aprile 7, c'era la mamma tutta contenta, il papà inviperito. Sì, e il boccia in mezzo che non capiva a chi doveva. Chiaro quel 7? Cos'era? Un 7 usato come voto buono perché siamo alle medie o un 7 usato come voto alle elementari perché, cavoli, prendere 7 è quasi prendere un'insufficienza? E poi sotto c'è tutto il discorso che, a parte buttare via tutto questo lavoro di 3 anni di sperimentazione senza guardare i risultati, quindi in maniera ascientifica, a cosa era sottinteso il discorso di mettere questi giudizi sintetici in parola, sottinteso al concetto di valutazione formativa, perché non c'è insufficiente, c'è in via di acquisizione, cioè ancora non ha imparato a fare sta roba, ma non vuol dire che non l'imparerà mai o che è un deficiente, vuol dire che la sta ancora imparando. Base, cosa vuol dire? Vuol dire, vabbè, ha preso proprio il minimo indispensabile, cioè io direi che si capiscono, ma soprattutto che danno al bambino il senso di, e anche al genitore, di dov'è il suo percorso di apprendimento. non la stangata sui denti, che demotiva, sicuramente demotiva ad andare avanti e a migliorare.
Dal 4 al 12 novembre io leggo anche nella Gordino?
Sì, io leggo perché sì, cioè, ho visto i cartelli fuori, là dove vendono libri per bambini, quindi non dico dove perché sono...
Isola Pedonale ad Agordo.
Isola Pedonale ad Agordo, sulla sinistra.
Ecco,
sì,
sulla sinistra.
Scendendo.
Perfetto.
Io leggo
da
perché...
quattro occhi.
No, non solo. Anche nell'altro posto dove vendono libri.
Ah, ok. Dove vendono libri?
Visto dove vendono libri per bambini. Io leggo perché è un'iniziativa degli editori italiani, dove se un genitore compra un libro per il suo bambino, gli editori ne aggiungono un altro per la scuola, oppure il genitore può comprarli direttamente per la scuola e diventano raddoppiati. Beh, e tra l'altro sono degli scatolotti dei libri scelti dalle maestre per le biblioteche di classe, quindi andate, partecipate.
Ci fa chiudere con una notizia da ridere, del quel maestro che è stato sgamato perché era un po' ignorantino?
Sì. È una delle tante bellezze della scuola italiana, sorridiamo per non piangere, e questo qui aveva millantato un diploma che non aveva, un'abilitazione che non aveva, insomma era mesi che insegnava da maestro a Cremona, ma faceva tanti di quegli errori di ortografia che l'hanno beccato e quindi è stato allontanato ed ha un'accusa molto pesante di falsità, di truffa allo Stato e cose di questo genere, quindi non fatelo, mi raccomando.
Grazie prof, a tra 7 giorni.
Ci vediamo, arrivederci e grazie di averci ascoltato.